Intanto ancora benvenuti a chi ci sta seguendo in diretta. Oggi, come avevamo promesso l'altra volta, visto che era venuta buona l'occasione, facciamo ancora un passo più specifico nel mondo del metaverso e andiamo ad analizzare una di quelle società che secondo noi sono state, o meglio, potrebbero essere più interessanti nel prossimo futuro. Stiamo parlando di Roblox, l'avevamo accennata. 7 giorni fa nella diretta scorsa, semplicemente oggi andiamo un po' più a fondo nella presentazione, nell'analisi di questa società. Allora, Roblox nasce sostanzialmente nel 2006 da due nomi, o meglio, un nome in particolare che sicuramente sbaglierò, che è David Baszucki, e non è così semplice da dire, e Eric Kassel. E manco a dirlo dove, secondo voi, dove può nascere se non nella Silicon Valley, dove praticamente queste idee imprenditoriali nascono come funghi, si direbbe qua da noi, e nell'arco di pochissimi anni, sostanzialmente, quindi in 15 anni in totale, arriva già la quotazione in borsa, quindi sul mercato, sull'indice Nasdaq. La prima parte della società, della prima parte di vita della società, diciamo che è un aspetto che oggi si sta ritrovando, cioè nasce come strumento educativo, quindi software educativo per i propri utenti per poter imparare delle nuove funzionalità dei vecchi prodotti Macintosh sostanzialmente. Quando poi invece c'è stata un'evoluzione molto rapida e diciamo, il core business della società si è spostato nella creazione di una piattaforma multiplayer online che è sostanzialmente Roblox che conosciamo ad oggi. I primi 7-8 anni sono stati sostanzialmente concentrati tutti nella costruzione della struttura tecnologica, che poi ha permesso di arrivare alla piattaforma che conosciamo oggi, dove pian pianino si è cercato di andare prima sulle versioni desktop ad avere accesso a tutte quelle versioni, quelle, diciamo, piattaforme più famose, quindi Windows piuttosto che macOS, e negli anni a venire invece su tutto quello che poi è stato l'evoluzione del mondo online e tra parentesi anche mobile. Okay, che direi vivono di vita propria. Ma arriviamo a definire che cosa fanno gli utenti su Roblox. Allora, i giocatori, chiamiamoli con il loro nome, chi va su Roblox va fondamentalmente per giocare. Sono un target di utenti, diciamo, medio-basso dal punto di vista dell'età, perché ad oggi, da statistiche che vengono date dalla società, il 23% degli utenti è addirittura under 13, quindi molto molto giovani, e gli altri si attestano su un'età che è per la maggior parte al di sotto dei 20 e comunque poco al di sopra. Diciamo che c'è stata un'evoluzione molto accentuata soprattutto sulle fasce di età più grandi quando Roblox è passata nella cronaca quotidiano anche dopo l'IPO del 2021. Quindi c'è stato probabilmente tanti tanti utenti che hanno voluto provare questo gioco oppure hanno fatto le iscrizioni magari addirittura come genitori perché effettivamente giocano i figli. Che cosa fa il giocatore? Semplicemente il giocatore crea un proprio avatar, quindi si immerge all'interno di un mondo che è completamente virtuale e può interagire in dei mondi 3D che vengono creati addirittura da altri giocatori. Quindi Roblox sostanzialmente è una piattaforma che mette a disposizione degli strumenti che sono necessari per poter creare questi mondi, per poterci interagire, per poter diciamo fare anche ottenere dei guadagni per quei giocatori che non svolgono, cioè che svolgono anche la funzione e diventano veri e propri creatori, però sostanzialmente non sviluppa il gioco. L'esperienza viene creata e trasformata dagli stessi giocatori sostanzialmente. Roblox naturalmente sarà quella che cercherà il più possibile, dato anche il suo interesse, di portare all'interno della propria piattaforma degli utenti nuovi che ancora non la conoscono. Uno strumento che viene concesso da Roblox ai propri utenti, soprattutto quei giocatori che vogliono anche, diciamo, forse quelli un po' più creativi, che vogliono acquisire anche la funzione di creatori di questi mondi e di queste esperienze, da uno strumento che si chiama Roblox Studio. Sostanzialmente è un kit di sviluppo dove, per chi conosce la programmazione, è un kit di sviluppo a programmazione ad oggetti abbastanza semplice, che permette di appunto creare mondi virtuali naturalmente ed esperienze di gioco. Naturalmente, cosa permette anche di fare? Permetterà anche di monetizzare queste esperienze o di far monetizzare queste esperienze da parte dei creatori. Quindi, potendo vendere ad altri giocatori questi oggetti, mondi virtuali, possibilità di accesso piuttosto che esperienze, i creatori guadagneranno quello che si chiama una valuta virtuale presente in Roblox, è il Robux. E permetterà così di ottenere una monetizzazione. Però è logico che il concetto non deve fermarsi qui, cioè è stato creato questo addirittura nel 2013 uno strumento che si chiama Exchange Developer, che sostanzialmente permette agli utenti creatori di trasformare, quindi di cambiare la valuta virtuale Robux in valuta reale e quindi permette appunto di ottenere, di trasformare e realizzare i guadagni che vengono ottenuti all'interno del gioco. Io vorrei far notare come secondo me è molto interessante vedere come il modello di business con cui è stato costruito il gioco e come viene sviluppato o come è stato sviluppato nell'evoluzione e verrà, immagino, sviluppata nell'evoluzione futura, è abbastanza in linea, anzi in linea, con quello che è la mission di Roblox, perché all'interno del sito, se andate a vedere, Roblox ci dice che la propria missione è quella di creare una coesperienza, quindi una piattaforma di coesperienza che permette agli utenti di giocare, imparare, comunicare ed esplorare, aumentando, incrementando anche le proprie amicizie. Quindi sostanzialmente sta veramente creando quello che è né più né meno di un mondo virtuale o un pezzo di quel metaverso che avevamo ipotizzato un po' di tempo fa. Altrettanto vi faccio un invito di andare a vedere le presentazioni dei risultati trimestrali, perché naturalmente sono pubbliche da quando l'azienda è quotata sostanzialmente, e sono veramente molto interessanti e hanno un aspetto educativo che viene posto quasi dalla società al punto primo di importanza rispetto a tanti altri. È logico che è una società deve guadagnarci, però diciamo che la parte educativa è veramente predominante. Voglio chiudere questa mia analisi di partenza facendovi capire da dove arrivano i ricavi, quindi dov'è che Roblox ci guadagna. Allora, abbiamo detto un primo passo essenziale è quello della creazione della moneta virtuale Robux, che è riconosciuta, ci tengo a dirlo, solo e esclusivamente all'interno del mondo di Roblox. Però cosa succede? Che quando c'è una transazione tra giocatori e giocatori creatori, chiamiamolo così, Roblox trattiene una piccola commissione, quindi ha degli introiti di questo genere. Oltre al fatto che può sostanzialmente gli utenti, i giocatori acquistano dalla stessa Roblox i Robux necessari per poter spendere, avere potere di spesa all'interno del gioco. Un secondo aspetto, una seconda fonte di ricavo è la pubblicità, quindi qui abbiamo aziende come Disney, piuttosto che Lego, che hanno già chiesto a Roblox di dargli degli spazi pubblicitari all'interno del gioco dove mettere i propri marchi, o all'incontrario abbiamo le licenze, quindi il fatto che è Roblox che concede licenze all'utilizzo del proprio marchio per vendere determinati prodotti marchiati Roblox in punti vendita fisici come Toys piuttosto che Walmart. E l'ultima fonte di ricavo sono le royalties, che invece vengono riconosciute a Roblox quando ci sono delle terze parti che invece vogliono utilizzare le parti, diciamo, le proprietà intellettuali di Roblox, quindi la struttura tecnologica della stessa. Voglio lasciare, giusto per far capire la portata e le dimensioni di questa piattaforma, vi lascio un dato che ho trovato navigando sul web, ma lo rende pubblico anche la stessa società. Vi faccio presente che ad oggi su Roblox ci sono tantissimi giochi, migliaia di giochi a disposizione creati dagli stessi utenti e tra l'altro devo dire che sono dei giochi coinvolgenti, direi, perché il primo gioco che si chiama Dot Me, classico giochino di come si dice, con i gattini sostanzialmente da adottare, quindi una cosa abbastanza infantile, ma ricordiamoci il target, ok? Quindi è costruito per quello. Ad oggi ha avuto 20 miliardi di visite, quindi un numero assolutamente pazzesco che ci fa capire quanto è importante o quanto è rilevante questo fenomeno che secondo me è anche soltanto in fase di inizio sta nascendo. So però che Andrea, tu hai approfondito meglio di me gli aspetti un po' più economici e numerici di Roblox. Vuoi dirci qualcosa in più?
Sì, infatti, ma perché incuriosito da tutta la descrizione che tu bene hai fatto, effettivamente mi sono chiesto quale potesse essere la ricaduta economica e la situazione economica attuale della società, perché ora abbiamo descritto molto a livello generale l'attività che svolge, gli utenti, le transazioni che ci sono, alcuni elementi del sistema Roblox, ma cercare di capire un po' a che punto siamo dal punto di vista economico e finanziario, visto che poi ci interessa anche in qualità invece di investitori. Sicuramente il fatto che, come accennava Alberto prima, si sia quotata nel 2021, questo ha fatto sì che oggi abbiamo molti più dati rispetto agli anni passati. Da una breve lettura, sicuramente quello che emerge è di una realtà che è ancora work in progress, direi, come un po' emergeva già nella descrizione di Albi. Vedete, è una società, ovviamente, potendola classificare come startup in completa evoluzione, in rapidissimo cambiamento. Ma se andiamo a vedere due o tre dati specifici, ad esempio, se guardiamo la capitalizzazione, è una società di 73 miliardi, dati a ieri. E quindi stiamo parlando già di una realtà di dimensioni di un certo livello. Se paragonate, ad esempio, prendo come esempio un'azienda, una società delle più tradizionali, pensate a Stellantis, ex Fiat, oggi ha una capitalizzazione intorno ai 55 miliardi, per capirci, quindi 73 contro 55. Mi ha incuriosito il fatto che questi 73 miliardi di capitalizzazione, se poi andiamo a vedere quanta gente lavora in Robux, quanti dipendenti ha? Bene, ha circa 960 dipendenti, quindi a fronte di 73 miliardi di capitalizzazione, 960 dipendenti. Stellantis, 55 miliardi e 86 mila dipendenti. Questo è un dato molto interessante. Sicuramente una è una società che è industriale, di produzione, mentre l'altra ovviamente è di servizio, perché realizzano videogiochi e realizzano i servizi che prima Alberto ha elencato. Però ovviamente è un dato molto rilevante, anche se pensate ad altre aziende magari leggermente meno tradizionali di Stellantis e che hanno magari sede nella stessa California, nelle stesse Silicon Valley. Un altro elemento, secondo me, è importante, una volta che andiamo a comprendere un po' qual è la realtà dell'azienda, sicuramente quello di andare a notare come il fatturato stia crescendo in modo, direi, esponenziale da trimestre a trimestre. Nello stesso momento, però, diciamo che i soci in questo momento grandi guadagni non ne hanno ancora visti, perché se noi andiamo a vedere, alla fine il risultato, quindi il guadagno, la perdita, in realtà siamo ancora nella perdita. È ovvio che bisogna dire che è una perdita che si sta riducendo molto da trimestre a trimestre, e le previsioni sui prossimi trimestri sono, a brevissimo dovrebbe passare dalla perdita al guadagno. Ciò non ci deve far spaventare più di tanto, perché ovviamente bisogna sempre quando si legge un dato, bisogna sempre contestualizzarlo alla realtà che stiamo esaminando. Qui stiamo parlando di un'azienda, di una startup, di un'azienda tutto sommato comunque nuova in un business nuovo che appunto ricorre il tema che dicevo prima del work in progress. In realtà non è ancora arrivata al prodotto finale, ci sta lavorando e si sta evolvendo. Quindi questi risultati non devono essere letti sotto una chiave negativa, perché come tutte le aziende in un primo momento ci può stare benissimo che abbiano questi ritorni. È interessante il fatto di paragonare trimestre su trimestre, perché solitamente noi i dati li leggiamo una volta all'anno, però in realtà come queste, in startup o nelle società cosiddette unicorno, i cambiamenti che possono esserci sono molto veloci e molto ingenti, e quindi il dato anno su anno può non risultare più di tanto attendibile o più di tanto rilevante, per analizzarla in modo adeguato. E mentre ovviamente situazione diversa a livello di patrimonio, quindi quando noi parliamo di liquidità, di crediti, di debiti o di patrimonio netto, perché sicuramente quest'anno c'è stata anche una variazione di patrimonio netto importante dovuto appunto alla capitalizzazione. Questi sono dati che anche in società così innovative comunque variano più lentamente, quindi l'analisi, se viene fatta anche su dati annuali, è comunque rilevante. E nello specifico, appunto, se noi andiamo a vedere un po' l'ultimo anno di Roblox, possiamo notare che c'è stato un forte incremento della liquidità e poi anche un forte incremento dei debiti correnti, cioè delle spese correnti, ma anche qua, ripeto, bisogna contestualizzarli alla tipologia di società che stiamo esaminando, quindi a una startup che opera in un settore altamente innovativo. Quindi, concludendo, posso confermare il punto da cui sono partito, cioè l'idea della work in progress, e dall'altra con dati che possono essere coerenti col fatto che si tratta di una società che nel corso avevamo definito società growth, cioè appunto società in crescita, società in rapida evoluzione.
Sì, diciamo che è ancora in rapida evoluzione, il fatturato è ancora piccolino. Pensiamo che nonostante questa crescita, diciamo che le stime degli analisti parlano di circa 4 miliardi nel 2023, quindi non è che stiamo parlando di una società enorme, no? Quindi è ancora piccolina. Di solito quello che facciamo quando dobbiamo analizzare quindi questo tipo di realtà, queste start-up, questi unicorni, chiamiamole come vogliamo, e cercare di spostarci da quello che è l'analisi pura degli economics, quindi della parte economico-finanziaria, a quello che sono le metriche, i KPI più di carattere qualitativo, più numerico, come facciamo esempio il numero di utenti. Ecco che però se noi guardiamo una società come Roblox, di indicatori potenziali ce ne possono essere tantissimi. Ogni società propone i suoi in base a quelli che sono le metriche specifiche del settore, piuttosto che quelle che utilizza il management internamente per analizzare l'andamento dell'attività, che non è solamente l'economico o il fatturato. Dato che però non facciamo, diciamo, il trader di mestiere, a questo punto invece di prendere 25 indicatori diversi, ne abbiamo scelti sostanzialmente 4 che possiamo condividere con voi, che sono la nostra vista di come andrebbe probabilmente analizzata un'azienda come Roblox. Il primo, che sono tutti i dati pubblici, questi dati dalla società, il primo è il DAU, detto in italiano naturalmente, ossia il Daily Active User, ovvero quante persone giornalmente si collegano e giocano a Roblox. Il secondo che abbiamo immaginato è quante ore queste persone passano sopra Roblox, quindi quante ore ci si collegano, se 5 minuti o di più, quanto spendono queste persone su Roblox. E l'ultimo è il retention rate, ossia quante volte chi ha speso su Roblox spende di nuovo. Quindi se ha fatto l'acquisto un'unica volta oppure spende più volte. Ecco che se analizziamo un attimo queste quattro numeriche, il primo, ossia quanti utenti attivi ha giornalmente, questo numero è di circa 36 milioni ed è cresciuto diciamo, è 47, scusate, nel Q3 del 2021. Era 36 nel Q3 del 2020 ed era già in crescita del 97% rispetto allo stesso quarto dell'anno precedente. Quindi ha fatto da 18 milioni nel 2019, terzo quarter, 36 nel 2020, anche grazie al lockdown, per diventare 47 milioni con un'ulteriore crescita del 31% nel 2021. Quindi una crescita che non è soltanto legata al lockdown, ma è qualcosa che sta continuando nel tempo, nonostante le persone non siano più in lockdown. Ma vediamo quante ore ci passano le persone su Roblox. Ricordava giustamente Albi che la fascia media è molto bassa, quindi sono utenti giovani. Quanto passano questi utenti su Roblox? In media 2 ore e 63 al giorno. Quindi mediamente tra le 2 e le 3 ore ci passano queste persone su Roblox. Questo numero è anche in crescita rispetto al 2019 e non è sostanzialmente cambiato rispetto al 2020. Quindi le persone l'hanno conosciuto anche nel 2020 grazie al lockdown, come diceva anche Albi. Poi l'hanno conosciuto grazie alla quotazione, ma in ogni caso non hanno smesso di andarci e non hanno smesso di starci sempre più ore su questo gioco. Andiamo alla terza, ossia quanto spendono mediamente su Roblox, cioè è un business che diciamo, fa spendere le persone oppure no? Mediamente siamo intorno ai 15 centesimi per ogni giorno, quindi considerate 15, 15, tutti i giorni c'è una media di 15 centesimi su tutti gli utenti. È logico che gli utenti appena entrati spenderanno mediamente di meno, ma questa media viene rialzata da chi sta su Roblox da più tempo. Tant'è che l'ultimo indicatore che vi proponiamo è il tasso di riacquisto delle persone che hanno già acquistato su Roblox. Udite, udite, è un numero altissimo. Cioè, nel 2021 siamo al 79% di chi ha fatto degli acquisti su Roblox. C'è il 79% di possibilità che faccia un altro acquisto successivamente. Quindi sono utenti che non è che fanno un unico acquisto, migliorano l'avatar, finito lì. Ma giorno per giorno, mese dopo mese, continuano ad acquistare. Ed è un tasso che è passato dal 68% del 2019, 70% nel 2020, 79% nel 2021. Cosa significa? Che questi quattro indicatori messi insieme, per come diciamo la nostra vista, vuol dire che il numero di utenti sta aumentando, la quantità di spesa è aumentata nel 20 ed è stabile nel 2021, le persone ci passano più tempo, quindi mediamente dalle 2 ore e mezza alle 3 tutti i giorni, e sta aumentando la percentuale di persone che riacquistano mentre su Roblox. Quindi sono tutte cose che vanno nella stessa direzione. Vedendola, diciamo, come macro vista, come indicatori non economici, naturalmente, è un qualcosa che attira molto interesse questo business. È logico che di strada, come dicevano sia Alberto che Andrea, ce n'è ancora tantissimo da fare, già soltanto perché è ancora un business basato sulla CeFi e non sulla DeFi, già soltanto sul business del mondo token, c'è ancora tantissima di strada, no?
Paolo, scusami, ti interrompo. Secondo me hai toccato un punto che è particolarmente importante e volendo poi arrivare a una conclusione della diretta di oggi, perché se pensate a quello che avevamo detto la scorsa volta, dove abbiamo presentato il nuovo modello di business del mondo del gaming, che è il play to earn, dove era fondamentale sostanzialmente che tutte le variabili necessarie, era fondamentale creare un ecosistema fatto da variabili, le cui variabili però dovevano crescere in maniera, diciamo, coordinata tutte insieme, perché se no si cercava, o meglio, si rischiava di avere dei buchi da una parte o dall'altra. Diciamo che Roblox sta mettendo secondo noi, una pietra fondamentale, benché non sia ancora, ecco, scusate, faccio un passo indietro, benché sia non sia definibile ancora come un'azienda che adotta un modello di business al 100% play to earn, ok? Perché manca ancora un aspetto che vediamo a brevissimo, ma sta mettendo una pietra miliare molto molto importante, cioè il fatto che gli utenti, una massa importante di utenti, deve entrare dentro quella piattaforma, deve restarci e deve essere affidabile nel ritornarci sostanzialmente. Quindi è molto importante quello che sta costruendo oggi Roblox, che non è dato per scontato, perché creare magari una struttura tecnologica molto importante, se uno ha i soldi è fattibile, portarci gli utenti dentro è tutto un altro paio di maniche. Oggi Roblox si sta concentrando su questo. Vi lasciamo con questo punto di domanda: che cosa manca per arrivare al play to earn? Manca sostanzialmente quello che è la parte di decentralizzazione, quindi il fatto che quel token che chiamiamo Robux diventi a tutti gli effetti o una criptovaluta o piuttosto un NFT, e in quanto tale possa anche essere scambiato al di fuori del mondo Roblox. La domanda è perché non dovrebbe essere posto questo passo, e in quel caso sì che si diventerebbe a tutti gli effetti un modello di business play to earn. Se Paolo e Andrea non hanno niente da aggiungere, io direi che posso. Ok, così anche perché abbiamo sforato forse di qualche minuto, e vi invito a commentare, magari provare a rispondere sia nel video su YouTube piuttosto che nel gruppo Telegram a quest'ultima domanda che vi abbiamo fatto. Se avete qualunque cosa da chiedere relativamente a questo video o gli altri, commentate sempre negli stessi posti. Se vi è piaciuto, naturalmente sul canale YouTube, un mi piace piuttosto che l'iscrizione al canale o una condivisione, è sempre molto apprezzata. E condivisione sui vostri social o portarci degli amici che sono interessati al mondo degli investimenti. Per oggi è tutto. E intanto ciao Paolo, ciao Andrea e a
Ciao a
tutti,
tutti.
stay bread.